Io ho visto e ho testimoniato che questi Gesù è il figlio di Dio. Formalmente, chi sono i cristiani nel mondo? Quelli che noi vorremmo sempre più uniti, fratelli, nella grande ecumene, da cui la parola ecumenismo. Coloro che professano senza se e senza ma Gesù come figlio di Dio. Vi sono molti gruppi deisti, rispettabilissimi, congregazioni religiose, ma che non sono cristiani. Penso ad esempio ai Testimoni di Geova, che saluto ovviamente con rispetto, perché non professano Gesù figlio di Dio, ma secondo un'antica eresia subordinato al Padre, non Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. In modo più semplice, se due uomini sulla terra si incontrano e dire tu sei cristiano, tu sei cristiano, come ci possiamo riconoscere? Diciamo insieme il credo, quello che diremo tra poco, quello più breve che abbiamo imparato a catechismo, i più vecchi, chiamato simbolo apostolico. Chi professa il credo nella forma del simbolo apostolico o quello niceno-costantinopolitano, quello più lungo, è cristiano. Chi dice no, io non professo questa fede, non è cristiano. Di quanti sono cristiani, noi possiamo dire ho visto discendere e rimanere lo Spirito. Tu sei battezzato nello Spirito Santo, sei mio fratello, sei mia sorella. Ecco allora la scoperta a partire dalla fede e dal battesimo che ciò che ci unisce tra cristiani è immensamente più di ciò che ci divide, sia le grandi divisioni storiche come le divisioni di gruppi all'interno della stessa Chiesa, temperamentali, di età e così via. Di qui nasce la passione per l'unità dei cristiani. Esprimere concretamente con la vita che ciò che ci unisce è immensamente più di ciò che ci divide. E se siamo come cristiani, fratelli, più che usciti dall'utero di una stessa madre, non possiamo non conoscerci, visitarci, salutarci, pregare gli uni per gli altri, vicini o lontani. Questo da un punto di vista ontologico, direi non formale, da un punto di vista esistenziale però, impegnarsi nell'ecumenismo cosa vuol dire? Quando hai scoperto la bellezza di essere cristiani, lavorare con tutta la preghiera, con tutto il cuore, per rendere il nostro battesimo sempre più vero, più profondo, più sincero, per poter insieme nel mondo testimoniare che Lui è l'agnello di Dio che toglie, notate bene, non dice i peccati, ma il peccato. Ieri sera alla scuola di pace si diceva il peccato strutturale, il peccato del mondo. Si parlava di peccato originale, profondo, il peccato del mondo. Per questo Giovanni dice io ho visto e testimoniato. Alcuni di voi sono stati con me a Sibiu e li ringrazio nella grande assemblea pancristiana e in genere si dice che da lì è finito l'ecumenismo diplomatico delle coccole, ma è iniziato l'ecumenismo della santità. Ogni gruppo che vuole essere ecumenico deve sempre più approfondire il mistero del proprio battesimo, perché in Europa, anche se i cristiani sono una minoranza creativa, possa diventare una minoranza propositiva, significante, non irrilevante. Questo oggi è il grande cambiamento da una chiesa, potremmo dire, tradizionale, di massa, a cristiani delle varie confessioni in Europa, vale per l'ortodossia dell'Est, per la riforma del Nord, per le chiese cattoliche del centro e del Sud Europa, devono profondamente rinnovarsi per incontrarsi in un livello più profondo di unità. Poi si può anche discutere di ciò che ci ha diviso nel tempo, ma oggi la grande sfida, soprattutto per i giovani, non sono le memorie storiche da riconciliare, ma è la grande sfida di dire che Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che Lui è il Salvatore, che senza di Lui non si può vivere. Questo soprattutto ormai per le nuove generazioni che si incontrano continuamente. A questo punto, vedete, fare ecumenismo vuol dire ravvivare un aspetto della nostra fede che a volte tendiamo a dimenticare. Vado alla prima lettura. Quel servo è Israele, quel servo è Gesù, quel servo è la Chiesa, serva di Cristo, oltre che sua sposa. Di lui si dice: è poco che tu voglia restaurare le tribù di Giacobbe. Ne parleremo tra breve, come ecumenismo anima di una nuova pastorale. Io ti renderò luce delle nazioni, tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Ciò che noi abbiamo perso è che il cristianesimo è per il mondo. Se in Europa i cristiani sono stanchi, irrilevanti e non significativi, questo è un danno enorme per l'Europa, vale dico l'Europa perché è il nostro continente, non solo per i cristiani. Noi di questo non abbiamo coscienza piena. Perché tendiamo a ridurre la nostra religione a uno sciroppo per la tosse, che prendo quando mi serve, per carità, nel dolore, nelle difficoltà. Dio è un papà dolcissimo e possiamo rivolgerci a Lui. Stamattina, andando a prendere il giornale, ho incontrato una giovane mamma di 3 figli con un papà seriamente malato in ospedale. Gli ho portato ovviamente l'augurio e la preghiera di tutta la comunità, per questo lo ricordo. Ed è ovvio che ci siamo affidati al Signore, a chi se no. Ma il cristianesimo fondamentalmente, questo è ben più di un sciroppo, però diciamo non è un sciroppo. Sto male, vado in chiesa, prego. Il cristianesimo è per il mondo. Noi non esistiamo per noi stessi, ma per la salvezza del mondo. Capite da dove nasce la passione per l'unità? È chiaro che se tutti i cristiani prendono coscienza di questa missione che Gesù gli affida, non possono divertirsi a rimarcare le proprie differenze senza testimoniare ciò che ci unisce: la misericordia, il perdono, la croce, la risurrezione del Signore Gesù. È questo che deve spingere tutti i cristiani vicini e lontani a ritrovarsi per testimoniare insieme il Signore. Non so perché nella mia vita ormai da molti anni è nata questa passione ecumenica, non ho competenze particolari. Lo considero una grazia del Signore, ma sempre più cerco di capire anche il discorso dei gemellaggi. Capisco che la prima intuizione era a livello, come dire, superficiale. Oggi sento che dobbiamo scendere in profondità, ma ci sentiamo affaticati, stanchi, soli, non ci sono comunità alle spalle che ti sorreggono, per cui siamo di fronte, e questa settimana sarà decisiva, a delle scelte. L'ultima cosa però che vorrei dirvi, vedete, l'ecumenismo è l'anima di tutta la pastorale. E qui è stato già accennato dal lettore questo inizio meraviglioso della lettera, della prima lettera ai Corinti. La chiesa di Corinto era per Paolo la parrocchia più bella, quella che ha avuto e quella che l'ha fatto soffrire di più. Capite, era una parrocchia strana, perché Corinto è una città grandissima con 2 porti, si sono ritrovati con culture, con religioni antiche che avevano ancora un grosso peso, una comunità cristiana ricchissima di fermenti, di creatività, di persone, ma che tendevano tra di loro a dividersi. Più avanti sentiremo Paolo che di fronte a queste prime scissioni tra i cristiani grida: voi dite io sono d'Apollo, io sono di Pietro, io sono di Paolo, e lui scriverà gridando: io sono di Cristo. È lui che è morto per noi, è lui l'agnello, è lui il figlio di Dio. Questo non vuol dire eliminare la ricchezza delle diversità, dei carismi, delle storie che sono presenti in ogni chiesa, tra chiese, direi tra parrocchie, nella Chiesa Cattolica, che è un coacervo di ricchezze, di carismi. Ma tutto questo, nella misura in cui siamo sempre più proiettati sul volto di Gesù, più preghiamo nella sua croce, più ci sentiamo uniti nonostante le diversità. Questo vuol dire ciò che ci unisce immensamente più di ciò che ci divide. E qui la grande sfida che avrei voluto lanciare, ho scritto tante volte, ma vorrei voluto lanciare anche alla mia parrocchia, cioè di dire: l'ecumenismo non è la fissa del dono, è l'anima della pastorale. Perché? Perché vedete, se il cuore oggi di una parrocchia, come abbiamo cercato di dire in questo Natale, è la missionarietà, uno sguardo positivo, siamo nel tempo messianico, abbiamo la capacità di leggere con occhi nuovi e in positivo nonostante la fragilità e il dolore, questo ci consente di riconciliarci con noi stessi, con i nostri fratelli e di tornare ad essere missionari. Quando il Signore ha fatto nascere in me la passione ecumenica, la frase che ho sempre tante volte meditato nel cuore era questa: ut unum sint, ut mundus credat. In italiano vuol dire che tutti siano uno perché il mondo creda. Sono le parole di Gesù prima di morire. La missionarietà, il mondo creda, dipende dall'unità. Ora, se la parrocchia deve essere una parrocchia missionaria, i catechismi devono essere di stampo catecumenale, se deve essere capace di accogliere le fragilità, le famiglie separate, i bambini con problemi, le persone che faticano ad arrivare a fine mese, se ieri sera nella scuola di pace ci si chiedeva di diventare giudici di pace, tra virgolette, in mezzo alle tensioni delle nostre famiglie, di essere persone super partes, capaci di vedere il bene e di riconciliare quando è possibile. Sembrava di sentire San Paolo che diceva proprio a Corinto: non cercate i tribunali, è una vergogna per voi andare nei tribunali. Ebbene, questo vuol dire essere una parrocchia ecumenica. Possiamo trasformare la dimensione ecumenica in una priorità pastorale, cioè tra noi, scout, giovani, famiglie giovani, meno giovani, saper riconoscerci tutti fratelli, vedere ciò che ci unisce più che ciò che ci divide, considerare la differenza come risorsa, uno slogan che oggi si ripete spesso, ma che può fare davvero la differenza tra le nostre parrocchie. Allora vedete, l'aprirsi ai lontani, a coloro che vivono un cristianesimo in forme diverse per situazioni storiche di scismi che si sono creati, vuol dire aprirsi anche ai vicini. L'ecumenismo tra le confessioni diventa l'ecumenismo nella nostra parrocchia. Questo era il messaggio che volevo portare. Non solo andiamo a Londra, a St. Albans, per fare un gemellaggio, ma impostiamo un modo nuovo di essere cristiani tra noi. Siamo santificati in Gesù, siamo santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo, è bellissimo, invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Signore nostro e loro. Vorrei lasciarvi con questo sguardo ecumenico. Preghiamo per tutti i cristiani sparsi nel mondo, per tutte le chiese, per la nostra Chiesa cattolica e per tutte le chiese cristiane. Chiediamo al Signore di essere ecumenici fra di noi, superando barriere, muri, divisioni, contrapposizioni anche solo mentali, cercando di vedere ciò che ci unisce prima di ciò che ci divide, nella parrocchia, tra parrocchie, nella chiesa locale, valorizzando ogni dono e ogni carisma, perché nessuno sia mortificato, nessuno sia mortificato. Pensavo ieri sera, ascoltando il professore che Luciano ci ha portato, una riflessione bellissima. Raramente si ascolta con gioia qualcuno, ma oggi vedete, i laici sono capaci di doni straordinari, anche tra noi. Dobbiamo valorizzarli tutti, tutti, ognuno nella propria parte. Ma per valorizzarsi bisogna conoscersi, bisogna rispettarsi, bisogna salutarsi, bisogna incontrarsi. Se la nostra parrocchia diventerà ancora più missionaria, penso al futuro di Casa Nazareth, diventerà anche più ecumenica. Le due cose, missione ed ecumenismo, cammineranno insieme. Per questo vi chiedo serenamente di riflettere se il cammino che abbiamo intrapreso va continuato oppure no. Ne parleremo domani sera alle 21 a Casa Nazareth, con i fratelli anglicani sabato mattina alle 10. Vi invito tutti sabato sera alla veglia alle 18. E questi giorni preghiamo intensamente per l'unità. L'unica cosa che ho chiesto alla diocesi è di seguire fino in fondo il libretto preparato dai cristiani da Gerusalemme. Lo faremo ogni mattina. Per noi sarà anche un ultimo test in ordine all'Eucaristia quotidiana e alla lezione mattutina. Ho scelto la settimana dell'unità perché forse davvero il Signore può aiutarci a riscoprire il grande dono della preghiera, perché tutti siano uno.